Da Emanuela Campanile, buongiorno, sono le 15.07. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha da poco lasciato L'Aquila, da meno di un'ora, per fare ritorno a Roma. Si è conclusa così la visita del Capo dello Stato, che ha espresso vivo apprezzamento, un apprezzamento senza riserve per il governo e per la protezione civile. Si è detto ammirato per la dignità degli abruzzesi, ma ha anche ricordato che alla base della tragedia esistono delle responsabilità. In conferenza stampa il Capo dello Stato ha dichiarato, cito testualmente, nessuno è senza colpa, molti sono stati coinvolti nella costruzione dei palazzi crollati. Deve esserci un esame di coscienza senza discriminanti né coloriture politiche, non per battersi il petto, ha proseguito, ma per capire cosa è indispensabile e urgente fare per evitare che questi fatti si ripetano. All'inizio della visita Napolitano si è voluto recare e ha dato dunque un omaggio privato alle salme raccolte e disposte nella caserma della Guardia di Finanza di Coppito e visibilmente provato dall'esperienza ha poi incontrato i familiari delle vittime ascoltando proprio le loro storie. Ma adesso siamo in collegamento con Massimiliano Menichetti, che si trova dove? Buongiorno Massimiliano.
Ciao Manuela, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono stato proprio pochi istanti fa a Coppito e ora sto rientrando, diciamo, nel centro, mi sto riavvicinando al centro della città dell'Aquila, perché Coppito di fatto è a ridosso dell'Aquila. Si potrebbe dire, per chi abita nelle grandi città, si potrebbe dire che Coppito è di fatto un quartiere dell'Aquila, cioè è una località distante ma vicinissimo praticamente. Quindi sto rientrando ad Aquila Centro.
È stata una mattina intensissima, i nostri inviati, ricordiamo, sono Massimiliano Menichetti, Luca Collodi, avete fatto numerosi incontri, non so se vuoi così ripercorrere un filo rosso della mattinata di oggi.
Guarda, Luca chiaramente, poi parlerai sicuramente con lui, immagino se l'avrai già fatto, ha visitato molte località nei pressi della città, no? Le Onna, Paganica, quindi località fortemente e duramente colpite dal terremoto. Io sono entrato invece nella città, nel cuore della città, e ho visto la città deserta, come viene ormai definita da diversi giorni, no? Questa doppia realtà di una città spoglia, crollata. Il centro storico dell'Aquila, lo ricordiamo, il centro storico è chiuso grazie ad un'ordinanza del sindaco che, per prevenire crolli che potrebbero danneggiare e ulteriormente aggravare la condizione della popolazione, ha chiuso il centro storico, perché chiaramente si verificano dei fenomeni molto comuni. Le persone che sono ospitate nelle tendopoli appena possono cercano di ritornare alle proprie case per cercare di salvare e recuperare il minimo che possono prendere, quindi chi dei soldi, chi dei gioielli, chi semplicemente dei peluche per i bambini. Quindi però questo ritornare alle proprie case diventa molto pericoloso, soprattutto nel centro della città. Ricordiamo, un centro della città abbastanza grande, perché non è un paese l'Aquila, è una città a tutti gli effetti, è un centro storico molto antico e fortemente danneggiato. Lo abbiamo ribadito più volte è stato detto, ma il termometro di tutte le chiese della diocesi dell'Aquila sono inagibili, è un termometro ineludibile, non certo. Si tratta di particolari e parziali crolli. La città contava in origine 99 chiese, parliamo di questi numeri disseminati all'interno della città, completamente tutte inagibili, il che vuol dire, non si può dire una città rasa al suolo, perché chiaramente gli edifici stanno ancora in piedi, ma stanno in piedi senza l'agibilità.
Abbastanza spettrale dunque lo spettacolo.
Sì, fondamentalmente ci sono poi due realtà, c'è una realtà che si vede e si tocca di giorno e una realtà che si tocca di notte. Io sono arrivato questa mattina molto presto, ancora il sole doveva sorgere, e in realtà c'era una città molto diversa, praticamente quasi priva di vita, quasi con l'assenza di vita, ma perché è apparente, ovviamente, perché le persone sono, la maggior parte delle persone sono assiepate, concentrate nelle tendopoli. Purtroppo a tutt'ora manca un censimento delle tendopoli, quindi questo è un dato a margine, proprio di, ecco, questo era come appare poi la città appare vuota perché le persone sono nelle tendopoli, tranne alcune persone che hanno un giardino di fronte alla propria abitazione o di fronte al proprio condominio e magari possedevano una tenda o l'hanno recuperata e si sono accampati in questo modo. Questa è la notte, quindi ecco, una città completamente vuota, le persone raggruppate in alcuni punti. Di giorno le cose cambiano, man mano che cresce la giornata, quindi man mano che il sole sorge, ci sono tutta una serie di spostamenti, cioè le persone tra loro si cercano, di conseguenza dalle varie tendopoli c'è una sorta di migrazione. In più accade che coloro che sono accampati in maniera fortunosa nei pressi delle abitazioni cominciano a cercare cibo e acqua e vanno nelle tendopoli dove questo c'è perché è più forte e presente la protezione civile.
Massimiliano, ti chiedo scusa se ti interrompo, ma è vero che molte persone sono si ostinano a non voler lasciare la propria casa, per quanto diroccata, anche se ridotta a un cumulo di macerie?
Allora, la questione è in questi termini, non sono molti, cioè sì ci sono, io ne ho incontrati alcuni, ho parlato con loro e questo accade per più di un motivo, accade perché c'è paura dei furti e quindi di fronte a una casa diroccata, sì, però dove ancora dentro ci sono dei beni, le persone non possono entrare, dentro ci sono dei beni e si mettono fuori, cercano di dormire in macchina fuori davanti all'abitazione quasi a proteggerla, no? Un primo fenomeno. Un secondo fenomeno è quello di stare davanti alla casa perché, quindi dove c'è, descriviamo il primo fenomeno quando ancora esiste una casa, un'abitazione e dei beni all'interno in un certo qual modo da tutelare secondo le persone. Un secondo episodio è quello di stare davanti le case perché si pensa, case completamente diroccate alle quali facevi riferimento tu, quindi cumuli di macerie vere e proprie, però c'è gente che dorme lì davanti perché alcuni pensano che stando lì davanti se dovesse passare un censimento loro potrebbero dire sì, questa era casa mia, quindi per attestare la presenza di un'abitazione in riferimento ad un eventuale censimento che dovrebbe andare a verificare l'elargizione di fondi, ad esempio. Ci sono tutte queste preoccupazioni. Ora più volte la Protezione Civile sta ribadendo che non è così, cioè non esiste un censimento che viene fatto di 24 ore e certamente se una persona non si trova di fronte alla propria casa non succederà nulla, cioè si può attestare sempre, in qualunque momento anche successivo, il fatto che comunque lì esisteva un'abitazione. Certo. Ecco, queste non sono molte persone, però ci sono, la stragrande maggioranza chiaramente...
È uno degli aspetti comunque di una realtà terribile come quella che può esserci dopo un terremoto così violento.
Sì, perché subentrano molte paure.
Esatto, io ringrazio Massimiliano Menichetti, il nostro inviato all'Aquila, grazie per essere stato con noi, ricordiamo anche gli aggiornamenti sulla situazione in Abruzzo durante i radiogiornali, quello delle 17 e delle 19:30. E adesso abbiamo un secondo ospite, diamo dunque spazio a Thomas Brown dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, dottor Brown, l'evoluzione del sisma. Questa mattina chi ha visto il telegiornale ha subito appreso che, almeno questa è la notizia, il sisma si starebbe spostando a nord. Cosa vuol dire? È vero? Cosa significa eventualmente?
Allora, dopo la scossa di lunedì mattina, la prima replica forte è stata più al settore meridionale, no? Più a sud-ovest, più a sud-est rispetto all'Aquila. Questa è stata una scossa di magnitudo 5.2, 5.3. E invece stanotte, alle 3 di notte, ha fatto un terremoto di magnitudo simile, 5.1, in un settore più a nord dell'Aquila. E quindi il fenomeno si sta un po' spostando verso i margini, verso i confini rispetto al centro, rispetto alla scossa principale.
Quindi ci dobbiamo aspettare che cosa? Lo so che spesso i geofisici e i vulcanologi vengono considerati, non lo so, come se avessero la palla di vetro, però cerchiamo anche di capire l'ansia che ci sta investendo. Che cosa può dirci?
Vabbè, soprattutto anche se non è molto confortante, è un andamento normale, diciamo dopo un terremoto di questa entità di magnitudo 6.2 è più che normale che dopo ci sono delle scosse numerose di magnitudo inferiore, e quindi lo deve fare, diciamo, il terremoto deve, altri terremoti devono avvenire per ristabilire l'equilibrio nella crosta in questa zona, e quindi l'andamento è niente di straordinario, e quindi c'è anche da aspettarsi altre scosse di questa entità degli ultimi due giorni, degli ultimi tre giorni.
Ho capito, io ringrazio il dottor Thomas Brown dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, grazie per essere stato con noi e per la disponibilità. Intanto ringrazio anche Federico Piana che mi ha raggiunto qui in studio, buongiorno.
Buon pomeriggio Emanuela, io do subito una notizia se mi permetti perché è molto importante, sono 29.000 le persone rimaste senza casa in seguito al terremoto che ha causato appunto 279 morti e tra questi almeno 20 bambini. E poi il presidente del Consiglio Berlusconi ha concluso una conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri e ha detto che serviranno diversi miliardi di euro per rimettere in sesto l'Aquila, quindi tanti soldi che non si sa, ha detto il presidente del Consiglio, dove trovarli, ma alla fine ci saranno.
Ricordo che domani ci saranno i funerali di Stato per le vittime del terremoto, le esequie delle vittime si svolgeranno alle ore 11 nel piazzale della Scuola degli Allievi dei Sottufficiali della Guardia di Finanza, presiederà la celebrazione il Cardinale Bertone. Il rito delle esequie sarà presieduto dall'Arcivescovo dell'Aquila che rivolgerà anche un breve saluto. Concelebreranno Monsignor Crociata, segretario generale della CEI, alcuni vescovi di Abruzzo e Molise e il segretario particolare del Papa. La Congregazione per il Culto ha poi concesso una dispensa alla diocesi proprio per celebrare la Santa Messa esequiale nel giorno di Venerdì Santo. E tra i molti interventi politici che ci ha ricordato anche Federico Piana spicca quello del senatore Franco Marini, ex presidente del Senato, originario di San Pio delle Camere, provincia dell'Aquila. Il senatore ha dato voce dunque non solo alla sua testimonianza dal punto di vista umano, ma anche ha messo in evidenza l'importanza di una conservazione dei luoghi della memoria e anche ovviamente ha dato voce al dispiacere per l'enorme patrimonio artistico andato perduto. Ma ascoltiamo allora l'intervista a cura di Patrizio Ciprari.
Io sono cresciuto in questo paesino dell'Altopiano dei Navelli, il comune ha avuto 5 vittime purtroppo nella sua frazione e proprio l'area che sta alle pendici del Gran Sasso, sono cresciuto lì fino a 10 anni, però poi ci sono tornato sempre da studente per 3 mesi l'anno e le davamo lì sul Gran Sasso, ai monti attorno, e dicevo proprio questo, che per noi, se penso, lì è crollata una torre medicea di Santo Stefano di Sessanio, quello era un punto di riferimento per noi quando si scendeva dalla montagna, quando c'era la nebbia, ma anche quando non c'era, quello era il punto dove attorno lì stavano i nostri borghi, ragazzi di magari paesi diversi, paesini vicini, quello, i campanili e altri monumenti, perché questa è un'area, questa alle pendici del Gran Sasso dell'Aquilano, molto ricca di storie, di un cristianesimo popolare, di chiese, di reperti e di romani e preromani, quindi un'area che intreccia le bellezze naturali con una grande ricchezza culturale, e questo io mi ha colpito molto quando ho visto che alcune di queste realtà, chiese e monumenti civili, e così non ci sono più, è un po' come una memoria che non si ritrova, ecco, questo volevo dire.
Alla sua testimonianza dal punto di vista umano, quindi come Aquilano Doc, essendo nato a San Pio delle Camere,
sì, dico, a parte il dolore di queste vittime che sono cresciute fino all'ultimo momento, è un numero enorme,
sì.
A parte questo, vedere queste piccole comunità distrutte, perché alcune sono distrutte,
come Onna,
come Fossa, distrutto il centro storico di Castelnuovo, che è la frazione di San Pio del mio paese, queste proprio sono colpi al cuore, guardare una realtà come questa. Ma poi c'è la città dell'Aquila, io martedì scorso, perché lunedì non avevo voluto andare perché sentivo le raccomandazioni di non intasare le strade per una protezione civile che ha funzionato in maniera egregia, insomma lo Stato ha agito bene a livello locale e nazionale, quindi sono andato, l'impressione più grossa martedì sera è stata quelle due ore in cui ho girato per il centro storico dell'Aquila, sembra una città fantasma, questi grandi palazzi rinascimentali, queste chiese straordinarie, la Basilica di San Bernardino, un'altra chiesa importantissima, di fronte al Duomo, colpite in maniera così tragica, e la città totalmente morta, deserta, perché non è un angolo, un pezzo di città, no, lì è tutto il centro storico, che gli uomini della Protezione Civile dicono che probabilmente dovrà essere dichiarato inagibile tutto quanto. Quindi un'impressione proprio terribile, sembrava di stare in un altro mondo, ecco, un dolore forte per tutti, a partire dagli aquilani che non rientrano nelle loro case. Questa è stata l'impressione più forte.
Certo, poi le sue radici, senatore, come del resto quelle di tutti gli abruzzesi coinvolte, sono entrate ed entrano tuttora in profondo rapporto con questi luoghi, densi di storia e architettura.
Non c'è dubbio, per noi veramente, credo che questo vale per tutti, anche in altre regioni d'Italia,
certo,
anche perché l'Italia è ricca di monumenti dovunque. Ma per noi lì è questo intreccio di bellezze naturali, perché il fascino di questa grande montagna, certo, è un comprensorio, il più grande dell'Appennino, con tutto quello che è attorno, i boschi, e questi borghi intrecciati con l'ambiente. È una città come l'Aquila, che è una città di grande tradizione culturale.
Una delle culle dell'arte romanica anche.
Non c'è dubbio, dell'arte romanica, di presenze medievali straordinarie negli immediati dintorni e dentro la città. E dico, in quel territorio, con vestigi ancora romane e preromane. Lì c'era il popolo dei Vestini, era il popolo dei Gran Sasso. Quindi, che tornano ora, hanno scoperto in questi anni molte necropoli, molti monumenti di questo popolo. Quindi c'è qualcosa di un territorio che coinvolge le persone che ci vivono, che ci nascono. E lì proprio questo patrimonio è stato toccato duramente, perciò io credo che accanto a, prima di tutto, a ridare la possibilità agli abitanti, ai cittadini dell'Aquila, dei borghi dei dintorni, di poter riavere casa, aiuto, e questa è un'emergenza nazionale, bisogna proprio portarla avanti con grande decisione. Io credo che una volta passata lo smarrimento, quella è una popolazione in grado di collaborare in maniera straordinaria anche alla ripresa, alla ricostruzione, e bisogna ricostruire la città, perché anche il futuro per quest'area, questa zona interna dell'Abruzzo, che ha visto in crisi le sue industrie, naturalmente non sarà in una sola direzione, ma il turismo che si sta sviluppando, che ridà spazio a piccole zone di agricoltura specializzata, ad antichi mestieri, attrae turismo, perché queste zone sono un polmone verde per tutta l'Europa. E allora far rinascere sì l'abitabilità e la città, ma anche ripristinare queste tradizioni, queste storie, pensare a riportare gli abitanti dentro la città, forse è fondamentale, anche se ci sono idee anche diverse, su cui ora, questi sono giorni troppo vicini al dramma, bisognerà discutere con un po' di calma, a cominciare dalle prossime settimane, della strategia di ricostruzione. Io sono però convinto che la ricostruzione della città, la riconquista di monumenti per quanto è possibile, sia fondamentale anche per il futuro lì economico della provincia dell'Aquila.
Senatore, qual è l'immagine che le rimarrà più impressa di questa terribile tragedia?
Ma sa, le ho già detto della città.
La città fantasma.
Proprio ho visitato una città fantasma che mi ha colpito profondamente. E poi c'è un'altra immagine che non dimenticherò mai. Sono stato alla Casa dello Studente mentre i vigili del fuoco, avendo transennato tutto, stavano ancora lavorando, perché sotto le macerie, secondo loro, e mi pare che sia stato così, restavano 3 o 4 ragazzi ancora.
Sì, è stato confermato, sì.
È stato confermato. Il capo dei vigili mi ha messo un casco in testa, perché voleva, mi ha fatto avvicinare molto lì, e lì, stando lì, poi ho visto una signora sorretta da altri, che era la mamma di una di queste ragazze o ragazze sotto le macerie ancora, e in un più ore passavano, lei può capire, io l'ho vista da lontano, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Questa è veramente un'immagine che, di quelle che ti restano in testa, stava lì. E se non sbaglio, credo fosse una signora venuta da Rieti, perché, come ha visto anche dalle vittime,
sì,
lì alla Casa dello Studente c'erano,
sì,
a parte giovani di tutto l'Abruzzo, ma insomma anche da altre città italiane. È stata questa immagine più dolorosa, tra le tante dolorose che ho visto, che porto dietro.
Quanto è forte però la capacità a questo punto di reazione del popolo abruzzese?
Ma io sì, non c'è dubbio che queste erano terre di emigrazione, dove si andava fuori e si tornava per comprare le case, e questa gente è abituata, insomma, su questo piano credo che, passato questo momento, ritrovato poco a poco la voglia di riprendere, lì ci sarà un impegno straordinario proprio della gente interessata, degli abruzzesi, degli aquilani.
Era il senatore Franco Marini, ex presidente del Senato. E gli oli benedetti questa mattina nella messa del Crisma in San Pietro diventano segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma, che tra l'altro attendono l'abbraccio del Papa, che ricordiamo ieri ha annunciato la sua prossima visita in Abruzzo. Infatti parte degli oli benedetti dal Santo Padre saranno destinate a questa zona dell'Abruzzo. Federico, se ci sono altre notizie.
Sì, ci sono degli aggiornamenti, una notizia positiva in questo panorama davvero disastrato: è stata riattivata alle 14 la circolazione ferroviaria sulla linea L'Aquila-Sulmona, devastata dal terremoto di lunedì delle 3:32. E poi Berlusconi, terminando la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha detto: ci sono delle indagini in corso, cercheremo di capire chi sono i responsabili, questo è un dato fondamentale. E poi ha fatto un appello, ha detto a tutti quelli che stanno praticamente tentando di aiutare le popolazioni che sono rimaste vittime di questo disastroso terremoto: non c'è necessità che vengano inviate merci in Abruzzo, ma è piuttosto necessario contribuire attraverso i conti correnti messi a disposizione per gli aiuti, e non bisogna inviare merci ma denaro praticamente.
Grazie Federico, sono le 15:28, diamo dunque un po' di...
Ti interrompo un attimo perché c'è stata un'altra scossa di terremoto all'Aquila proprio in questo momento, le agenzie l'hanno battuta in questo istante.
E noi siamo sempre più vicini a questa popolazione, in linea alla regia ci risentiamo fra poco con una serie di testimonianze raccolte dal nostro secondo inviato, Luca Collodi.
Some say the walls between us stand so tall, they don't see there's just one sun shining on us all. I say we each choose roads to call our own, but none of us is traveling through this universe alone. And this circle just goes on and on. It began before us, it will be here when we're gone. And this circle just goes on.
And this circle
Dallo studio 9 di 105 Live, ancora in diretta con Emanuela Campanile e Federico Piana. Federico, se ci sono alcune notizie dell'ultimo momento.
Sì, abbiamo detto che c'è stata una scossa di terremoto all'Aquila, ma non sappiamo ancora, cara Emanuela, di quanto. Quindi vi aggiorneremo appena arrivano queste notizie, ma deve essere stata molto forte perché le agenzie l'hanno battuta immediatamente.
La catena intanto di solidarietà, di aiuti all'Abruzzo è davvero efficiente e ben organizzata, come sentiremo tra l'altro da una serie di interviste realizzate dal nostro inviato Luca Collodi, che questa mattina è andato direttamente nel paese simbolo di questa tragedia, cioè Onna, paese completamente raso al suolo. E allora sentiamo il primo incontro fatto da Luca Collodi con Walter Broccolo, presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo.
I soccorsi sono arrivati subito. Bisogna fare un elogio ai vigili del fuoco, alla guardia di finanza, alle maestranze tutte, perché sono state veramente fenomenali. Certo, Onna è un paese raso al suolo, sembra fatto che ci sia stato un bombardamento dell'ultima guerra. Speriamo che non si trovino più corpi sotto, che la maggior parte della popolazione sia salva, e questo è quello che ci interessa un pochettino più di tutto, perché poi la casa si ricostruisce, ma una vita non si ricostruisce. Noi siamo qui da lunedì, siamo stati attivati dal Comune di Roma, quest'oggi abbiamo accompagnato un fotografo a fare un servizio qui ad Onna. È vero, il paese è distrutto, ma speriamo che gli abruzzesi, che sono gente tosta, lavoratrice, gente che ha saputo affrontare tutte le varie traversie della vita, questa volta dia ancora un maggiore contributo.
Broccolo, lei ha avuto modo anche di parlare con gli abitanti del posto, vediamo delle tendopoli poco distanti da qui.
Sono impauriti, molte famiglie, pur non avendo in altri paesini qui intorno, non avendo la casa lesionata o distrutta, anche questa notte ci sono state delle forti scosse, preferiscono dormire in una tenda da campo. Gli anziani magari sono quelli che sopportano un pochettino di più, perché vengono presi, coccolati, perché sono volontari che pensano anche a loro, abbiamo dei psicologi. Diciamo che la macchina organizzatrice italiana veramente oggi ha fatto un buon lavoro.
Qua vediamo vigili del fuoco, tantissimi vigili del fuoco, carabinieri, militari dell'esercito, c'è anche un presidio farmaceutico. Tutte queste persone in un paese distrutto che cosa fanno?
Perché la gente ha sempre paura che gli si porti via qualche cosa. E questa è una paura che hanno tutti quanti, per cui stanno cercando di allestire questo campo anche per i volontari, perché non è che poi se noi ci adattiamo a tutto quanto quello che sono, possono essere il maltempo eccetera, però diciamo la gente cerca di stare vicino alla propria casa, per questo allestiranno questo campo, e quindi stanno spianando, come vedete ci sono le ruspe. Però io ripeto, io ho fatto anche il Molise, che lì anche diciamo gli interventi sono stati tempestivi, ma qui veramente ho visto una grossa macchina organizzatrice, veramente fatta bene, ognuno sa quello che deve fare.
Ci sono persone, abitanti di Onna, che vediamo stanno cercando di chiedere anche ai vigili del fuoco, ma anche a voi come volontari di protezione civile, di rientrare in casa per prendere qualcosa. Ecco, da questo punto di vista che si può fare?
Niente, ad Onna non può fare niente, perché come vedi il 99,99% delle case sono rase al suolo. Quindi cercano di andare a ricercare tra le macerie qualche ricordo, però non è possibile, anche perché non si sa se poi sotto si trova qualcuno.
Un'ultima riflessione sul vostro gruppo di volontari, Vigili del Fuoco in congedo, che cosa rappresenta, chi siete?
Noi siamo tutti ex Vigili del Fuoco allievi che abbiamo fatto la scuola a Capannelle, ci occupiamo da anni, sono circa 20 anni, per quanto riguarda il volontariato, quindi noi facciamo volontariato a 360 gradi, quindi non è che ci occupiamo solo dell'antincendio o della logistica, come montare un campo, aiutare la gente, abbiamo persone, ingegneri che fanno i corsi appunto antincendio, logistica, primo soccorso, BLSD, per cui dobbiamo essere preparati a tutto, cioè il volontario che parte per le emergenze deve essere preparato, perché sennò è inutile che parte, perché fa solo confusione. Quindi io pregherei tanti amici presidenti di altre associazioni, mandiamo solo chi è preparato, gli altri in un secondo momento, perché all'inizio serve chi prepara un campo, chi sa fare da mangiare, chi ha una cucina da campo, chi ha degli infermieri, chi chi ha dei medici, questa è gente che serve immediatamente, chi ha per esempio un ponte radio, perché sono, le comunicazioni sono importantissime, queste sono le prime persone che debbono partire, poi tutti gli altri.
Voi qui ora avete bisogno di qualcosa, di tutte queste cose che lei ha citato?
No, diciamo che abbiamo bisogno delle docce, più che altro perché ci laviamo con l'acqua fredda che è uguale, perché non è, però ecco, le docce, i bagni sono arrivati, per cui le vestiti, coperte, è arrivato tutto, le dico, una macchina organizzatrice veramente perfetta questa volta, devo essere soffiero, cioè quando arrivano le cose sono contento.
E tanto spirito di sacrificio comunque.
Quello non deve mai mancare, perché prima la popolazione e poi veniamo noi.
E tra i volontari anche alcuni farmacisti con un progetto che non ha precedenti in Europa.
Abbiamo due rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei Farmacisti, vengono dalla provincia di Cuneo e si occupano della distribuzione in particolare di medicinali. Questa è una caratteristica e una novità forse nell'aiuto alle popolazioni colpite dal sisma. Ne parliamo con Luca Calcagnile, che si occupa e che guida un camper che non è altro che una farmacia mobile.
Sì, è il primo progetto in Europa, siamo contenti di presentare questo progetto pilota in questo frangente. È stata una realizzazione importante perché ci permette di allestire una farmacia vera e propria da portare laddove in paesi come Onna o come in paesi come Onna o come Paganica, dove il presidio sanitario è stato danneggiato, non è più agibile.
Calcagnile, che tipo di medicinali sono richiesti in questo momento a Onna, ma anche in tutta la zona dell'Aquila colpita dal terremoto?
Ma allora, per lo più le persone anziane hanno bisogno di antitrombotici, quindi per farmaci che non consentono la coagulazione, la formazione di trombi. Sicuramente anche c'è bisogno di calmanti perché riescono a dormire, il trauma è stato molto forte. Comunque fortunatamente non mancano, anche la Federpharma ha fatto arrivare, ho saputo un poc'anzi, dei container con dei farmaci molto importanti e cominceremo poi tutta la distribuzione sul territorio.
Voi come farmacisti volontari di protezione civile vi fermate ad Onna o avete anche giurisdizione su altre zone?
Ma attualmente stiamo dando una mano a organizzare le farmacie dei presidi medici avanzati ad Onna e adesso arriverà un farmacista anche a Paganica, che c'è più bisogno anche perché il campo è molto più grande. Beh, e oltretutto stiamo anche gestendo quello di Tempera.
Con Luca Calcagnile, che abbiamo appena ascoltato, un altro farmacista volontario, Giuseppe Artuffo, sempre in rappresentanza dell'Ordine dei Farmacisti, sempre dalla provincia di Cuneo. Qual è la situazione sanitaria della zona colpita dal terremoto?
Ce ne stiamo rendendo conto solo adesso, perché siamo arrivati ieri sera, però direi che la situazione è molto importante dal punto di vista appunto della necessità del disagio, perché già ieri sera quando siamo arrivati abbiamo lavorato praticamente fino a mezzanotte.
Che cosa avete fatto? Che operatività avete?
Abbiamo distribuito farmaci, cioè abbiamo dato i farmaci a quelli che ne avevano bisogno, in particolare alcuni che comunque nuove patologie che derivano da questo trauma, altri che invece magari hanno perso anche le scorte di farmaci e quindi avevano bisogno insomma di farmaci appunto perché non avevano più la risposta. Abbiamo anche recuperato al volo una bombola d'ossigeno per persona che insomma ne aveva bisogno urgente.
Artuffo, che tipo di patologie ci sono in conseguenza di un terremoto?
Diciamo che anche lì ce ne siamo resi conto poco fino adesso, ma sicuramente gli stati psicologici alterati ovviamente sono i principali, poi comunque ci sono tutti gli altri problemi legati a traumi di questo tipo, cioè il disagio di essere fuori casa, quindi psicologici prima, poi ci sono anche tutti quelli diciamo che sono latenti, che si possono slatentizzare, ci sono ipertensioni, ci sono problemi di questo tipo, anche problemi appunto come si diceva prima di coagulazione del sangue, non essere tenuti sotto controllo, c'è il rischio che possano alterarsi, squilibrarsi, quindi anche il controllo e il mantenimento sotto controllo di questo problema, soprattutto per chi porta valvole cardiache, diventa estremamente importante.
c'è una particolare attenzione sull'aspetto sanitario per i bambini.
Devo dire, noi siamo venuti giù anche con tanti giochi per bambini che ci hanno donato e cerchiamo con quello quantomeno di distrarli, laddove comunque sono rimasti veramente, come in questo caso, senza niente.
Avete avuto testimonianze particolarmente toccanti? Lei è stato colpito da qualcosa?
Ma abbiamo visto le facce della gente, insomma, questo credo che sia estremamente toccante. Io sono sindaco a Santo Stefano Belbo, dove è nato Cesare Pavese, abbiamo avuto l'alluvione, siamo diventati famosi anche per questo, perché i libri di Pavese erano finiti nel fango. Quelle facce le ho riviste dopo tutti questi anni.
Grazie quindi al sindaco di Santo Stefano Belbo. Giuseppe Artuffo, buon lavoro, vedo che l'unità farmaceutica è pronta per partire. Dove sta andando in questo momento?
Adesso andremo a Paganica, dove appunto io mi fermerò qua a aiutare la farmacia qui a Onna, e poi andremo a Paganica e successivamente a Tempera, dove sarà dove è la nostra sede, dove è la sede del nostro campo.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Un lavoro dunque senza sosta, quello dei volontari in Abruzzo, e sulla nuova scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa all'Aquila ci aggiorna da studio Federico Piana.
Sì, perché si è sentita soprattutto a Coppito, il paese che è stato colpito praticamente insieme all'Aquila lunedì notte, la terra ha tremato ancora, in particolare la scossa è stata avvertita dalla Guardia di Finanza di Coppito, i giornalisti che erano lì praticamente sono spaventati e sono usciti all'aperto temendo una nuova scossa come quella di lunedì notte. C'è una buona notizia, perché si sta lentamente riprendendo un po' la normalità. L'Università degli Studi dell'Aquila ha ripreso la propria attività proprio a Coppito, dove sono stati attivati i punti operativi di rifornimento per i corsi di laurea. Il rifornimento è quello praticamente destinato agli studenti, dove possono andare lì e prendere visione anche dei prossimi corsi e le iscrizioni. Quindi molto lentamente si sta tentando di ritornare alla normalità.
E adesso vi proponiamo di Andrea De Angelis un'intervista al direttore del Dipartimento Patrimonio Architettonico Urbanistico dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, mi riferisco alla professoressa Simonetta Valtieri, che ha curato il volume edito nel 2008 dal titolo La grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto. Allora sentiamo che cosa ci dice.
La preoccupazione a quello che potrà accadere con il messaggio che in qualche modo è stato diffuso, che le case antiche sono più fragili di quelle in cemento armato, e quindi il pericolo che venisse costruito di nuovo degli interi centri senza cercare di salvare e di recuperare tutto quello che già c'è, annullando i significati e la storia di centri storici anche piccoli, che però fanno appunto la memoria di un paese, di una regione, di una nazione, e soprattutto il discorso che sono gli interventi che derivano da competenze inadeguate, che quelle che causano i danni maggiori. Il collegamento tra questo fatto e l'altro evento tragico di 100 anni fa, per cui ho curato una pubblicazione mettendo insieme competenze di vario tipo, dagli antropologi ai tecnici, agli storici, perché reputo importante il momento operativo, che è quello più terribile, perché può essere un secondo terremoto che annulla tutto. Dopo Reggio Calabria, dopo il 1908, c'è stata l'emanazione della prima normativa antisismica a livello nazionale. Le tecniche da allora non si sono più poste nel solco della tradizione e hanno portato a riformulazione del sistema statico degli edifici che sono i materiali tradizionali, quindi funzionano staticamente in un modo diverso, e che nel tempo poi si è riscontrato che non portano a un miglioramento delle caratteristiche della resistenza.
Non è tanto il materiale che garantisce sicurezza quanto la manualità.
Un edificio in materiali naturali, mattoni, pietra, opportunamente naturalmente collegato con catene che adoperavano anche nei tempi passati, ma con tecniche di chi si è perduto l'uso, questi edifici hanno resistito per secoli. Se noi mettiamo un cordolo in cemento armato, questo danneggia l'edificio in caso di un sisma. Purtroppo si pensa che il ferro, il cemento siano delle cose che rendono una struttura forte. Non è così, perché una struttura più è elastica, più è duttile in qualche modo e non si irrigidisce. A ricordare il caso eclatante del crollo della volta di San Francesco d'Assisi, è avvenuto Sicuramente, perché anni prima le travi di legno erano state sostituite con una copertura in cemento, che ha portato poi al crollo successivamente della volta per la rigidità riscontrata in quel punto. Io colgo l'occasione, chiunque sente di vivere meglio all'interno di un centro storico perché trova la scala urbana e non solo la scala urbana a scala umana, ma trova anche la differenza proprio nei dettagli, che sono anche nel modo di abitare, dei materiali, che sono diversi uno dall'altro nei migliaia di paesi, che si collegano a una tradizione secolare dell'area, perché l'Italia è stata unita, ma in realtà è una serie di aree con delle tradizioni particolari diversificate dal nord al centro al sud.
Professoressa, mi scusi, quindi possiamo dire che nel momento in cui ci si appresta una ricostruzione è fondamentale tener conto di ogni minimo particolare di quella zona, per non intaccare proprio sulla psiche delle persone, specialmente dei più anziani.
Certamente, è per questo noi a Reggio Calabria 20 anni fa è stato creato una figura professionale che si chiama il conservatore dell'architettura, un insieme tra architetto e ingegnere, cioè cura l'approccio della conoscenza storica. Noi all'interno del corso abbiamo per esempio abbiamo un corso di antropologia e nello stesso tempo abbiamo materie di scienze delle costruzioni, una figura adatta apposta che dopo Reggio Calabria è stata attivata anche in altre sedi di facoltà italiane, che non riesce ad operare perché c'è una legge del Ministero dell'Università che riconosce l'esigenza di questa figura, ma un'altra derivata dal Ministero di Giustizia per gli ordini professionali che impedisce a questi architetti conservatori di operare, perché come se una sorta, diciamo, di concorrenza dalle lobby dell'architetto e dell'ingegnere. E quindi il nostro patrimonio storico si trova a doppio rischio, non solo per le calamità naturali, ma anche per quelle derivate dall'azione dell'uomo.
E l'antropologia, penso in questo, come ha detto prima lei, è davvero importante, fondamentale.
È fondamentale, infatti è contemplata insieme alla fisica, alla chimica, alla scienza delle costruzioni. Abbiamo appunto il discorso dell'uomo che viva dentro le case, che in un approccio a pensare, no, che questi brani di città distrutti non possano essere recuperati, come è avvenuto d'altronde in alcuni casi in Polonia, noi pensiamo a Danzica, no, a Varsavia, ci sono dei brani di città che costituiscono ancora oggi il cuore pulsante della città, perché rifatte nella maniera dagli abitanti, nella maniera appunto anche nel dettaglio in cui erano in precedenza. Quindi come docente di restauro posso dire che nel caso dell'emergenza è molto più importante ricreare lo spirito del luogo per far sì che in qualche modo si superi quello che è già avvenuto, piuttosto che non creare delle cose nuove dove la gente abituata ad abitare in un certo luogo non si ritrova più. È come se noi facessimo dei ghetti, per cui sono completamente contraria, tenuto conto del patrimonio in edilizia da recuperare nella maniera giusta che esiste nei vari centri, di costruire palazzine nuove, sia dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, sia dal punto di vista dell'anonimato.
E rieccoci dunque, Federico Piana.
Gli ultimi aggiornamenti, perché la Protezione Civile ha praticamente chiesto alle persone che si stanno preparando per i funerali di domani ad andare lì, nel luogo del disastro, di non andare e pregare nelle proprie case, perché sennò sarebbe davvero una situazione di ordine pubblico insostenibile. Quindi non andate nei luoghi del disastro per i funerali, ma rimanete a casa a pregare, questo è importante.
Grazie a Federico Piana, con la messa in Cena Domini presieduta dal Santo Padre, con il pensiero alla popolazione dell'Abruzzo, si apre questo pomeriggio alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Triduo Pasquale. Linea alla regia.